Buonasera a tutti, siamo nuovamente collegati anche con coloro che hanno avuto pazienza di aspettare la nostra pausa e proseguiamo nell'illustrazione e nella votazione delle prossime delibere. In questo caso si tratta di modifiche allo statuto della società a partecipazione comunale Alpi Acque S.p.A. volta a configurarla come società in-house dei comuni soci ai fini dell'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo del Lato numero 4 Cunese. La relazione in capo al sindaco. Prego.
Abbiamo adesso due delibere che dovrebbero completare il percorso di pubblicizzazione della gestione dell'acqua, del sistema idrico integrato in provincia di Cuneo e in particolare nel nostro territorio. Avevamo già assunto due delibere in questo consiglio comunale nei mesi scorsi per avvicinarci a questo percorso. La prima delibera era per cambiare lo statuto e prevedere la clausola di recesso, la seconda delibera per deliberare il recesso concordato con il socio privato che faceva parte della compagine sociale di Alpi Acque. Ora dobbiamo fare un terzo e un quarto passaggio e quindi ci saranno due delibere per questi due ulteriori passaggi che servono a completare l'intero discorso, l'intero percorso. Diciamo che il momento cruciale sembra passato con la seconda delibera, con l'attuazione della seconda delibera, cioè con l'assemblea che ha determinato il recesso. Adesso cosa bisogna fare? In questo momento Alpi Acque ha una compagine sociale composta esclusivamente da comuni, quindi è interamente pubblica, ma non è pubblico lo statuto, nel senso che lo statuto contiene delle normalissime clausole che sono tipiche di una società privatistica e quindi con lo scopo di lucro e via dicendo. A questo punto bisogna cambiare lo statuto e prevedendo quindi alcune clausole che magari non sto a dettagliarvi, poi se qualcuno dei consiglieri ha piacere di approfondire lo possiamo tranquillamente fare, ma comunque è oggetto della delibera, alcune clausole che daranno una struttura allo statuto di Alpi Acque interamente pubblica. Il secondo passaggio, lo spiego dopo, il secondo passaggio, posso anche spiegarlo adesso, sarà quello successivo dell'entrata in Cogesi. Ci sono una dozzina di società che gestiscono il servizio idrico in provincia di Cuneo, ma la deliberazione che è stata assunta a livello di ente di governo del Lato è stata quella di avere un gestore unico. La soluzione che è stata individuata è stata quella di far convergere tutte le 12 società che gestivano il servizio idrico integrato in provincia di Cuneo in un unico consorzio, in modo tale chiamato Cogesi. Sì, è un consorzio di comuni. Società
come forma giuridica?
Sì.
Un consorzio
a responsabilità limitata.
Società
consortile a responsabilità limitata. Ed è un consorzio i cui soci sono i precedenti gestori, o dovrebbero essere i precedenti gestori. Questo finché si riesce a fare interamente su tutta la provincia il percorso che stiamo facendo noi. Quindi Alpi Acque sarà uno dei soci di questo consorzio. Per entrare in Alpiacque in Cogesi dobbiamo pubblicizzarci come statuto e quindi abbiamo due delibere, la prima per modificare lo statuto, la seconda per deliberare l'ingresso dentro il consorzio Cogesi. E io mi fermerei qui perché altri dettagli sono stati approfonditi poi il succo è questo. Altri dettagli sono stati approfonditi, se qualcuno dei consiglieri ha piacere di dire qualcosa in più, fa piacere.
Se posso?
Prego, consigliere Zampedri.
Grazie. Direi che il sindaco è stato molto puntuale e preciso, quindi la prima parte evidenzia il fatto che a seguito dell'uscita da parte del socio privato attraverso il recesso unilaterale della società, da un punto di vista di compagine sociale avevamo tutti i requisiti per poter essere una società che poteva aderire ed entrare in Cogesi, che è stata individuata dal lato quale soggetto che ha la concessione trentennale per il servizio idrico integrato. Da un punto di vista invece di normative statutarie, quelle che definivano lo statuto di Alpiacque dovevano essere modificate per renderla una società in house, cosa che non era invece definita precedentemente, ma era definita quale società commerciale, come ben ha identificato il sindaco. Questa direi che è l'oggetto della prima delibera, quindi dobbiamo deliberare l'autorizzazione a che il sindaco, chi per esso, possa partecipare all'assemblea straordinaria di modifica dello statuto per inserire tutte quelle clausole che modifichino lo statuto al fine di determinare lo statuto di Alpiacque quale società in house, cosa che tuttora non è, perché lo statuto non è stato modificato. Quindi questo era il primo oggetto di delibera. Per quanto riguarda la seconda, che è strettamente legata alla prima ed è conseguenza della prima, è l'ingresso da parte della società Alpiacque, che a seguito della modifica statutaria di cui abbiamo parlato è diventata società interamente costituita da soggetti pubblici, società in house, procedere all'ingresso in Cogesi, che è stata identificata dal lato, come vi accennavo, quale società che a oggi ha, da un punto di vista autorizzatorio e amministrativo, l'unica concessione per la gestione del servizio idrico integrato. Le modalità, adesso non so se l'assessore se oggi ci sono qualche novità, oppure se non ci sono novità, diciamo che l'ATO sta definendo quelle che saranno, io il criterio ve lo posso accennare, che sarà quello del bacino che le varie società attualmente hanno in base all'utenza, poi verranno poi puntualmente determinate e andranno queste a influenzare quelle che sono le relative partecipazioni delle società che accennava il sindaco, essere tutte le società che a oggi determinano i quattro quadranti del Cuneese per quanto riguarda il servizio idrico integrato, e tutte queste società con tempi diversi, con modalità diverse, ma alla fine con lo stesso risultato, entreranno quali soggetti partecipanti di Cogesi, che è il soggetto unico che poi dovrà gestire tutto l'aspetto relativo al servizio idrico integrato, e quindi qui intendo dalla determinazione delle tariffe, di cui sono partito perché è quello che più interessa penso i cittadini, ma subito dopo al finanziamento di tutti quelli che sono i lavori, soprattutto gli invasi che sono i lavori in questa fase più urgente da eseguire, e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e via dicendo, per quanto riguarda tutto l'ambito ottimale determinato dal legato come atto 4, e quindi in questo caso si tratta dell'intera provincia di Cuneo. Direi che i due oggetti sono strettamente legati, a mio avviso può essere anche votato come delibera unica, poi qua mi rimetto all'aspetto amministrativo, ho due delibere, però diciamo chiaramente una è un po' una è una conseguenza dell'altra. Basta, grazie.
Ci sono interventi su questa delibera?
Chiaramente sia il sindaco che il sottoscritto sono a disposizione. Mi permette un'ultima cosa. Per quanto riguarda non ci sono più. Per quanto riguarda l'impatto sulle casse del comune, a oggi l'impatto è zero, nel senso che il recesso del socio privato, cioè Egeacque, è avvenuto attraverso delle risorse interne da parte di Alpiacque, e l'adesione da parte di Alpiacque in Cogesi avverrà con la stessa modalità, quindi attraverso una sottoscrizione di, in questo caso, di quote di Cogesi attraverso del capitale di Alpiacque. Certo, mi permetto di aggiungere che chiaramente l'uscita da parte del socio privato ha determinato una situazione partecipativa dei vari soggetti pubblici che determinano la compagine sociale di Alpiacque abbastanza squilibrata, perché arriviamo ad avere circa un 56% al comune Fossano contro un 7,5% del comune di Savigliano e contro un 4% circa del comune di Saluzzo, per citare i tre comuni di maggiore importanza. Successivamente sarà necessario un aumento di capitale sia per dotare Alpiacque, che in questa fase ha utilizzato tutti i mezzi finanziari propri per effettuare queste operazioni di cui vi accennavo, sia per riequilibrare quelle che sono attualmente le quote di partecipazione di Alpiacque all'interno di Cogesi. Sarà necessario da parte di almeno dei comuni di maggiore importanza di un aumento di capitale all'interno della società Alpiacque, che si ribalterà quindi in Cogesi.
Ringraziamo il consigliere Zampedri. Consigliere Calcagno, prego.
Solo una considerazione, ma Cogesi poi cercherà di fare delle economie di scala, chiamiamolo così, nel senso che, sì che so, una società gestisce poi tutti gli stipendi di tutte le varie altre società, cioè, come dire, cercherà di trovare anche dei risparmi nella gestione.
Posso? Allora, in prima battuta diciamo che verranno utilizzati gli skill delle varie società che sono cresciute anche diversamente, la nostra sicuramente forse più di tutte le altre rispetto a Mondo Acque, che è quella di Mondo V, rispetto a Agda, che è quella del Cuneese, la nostra sicuramente da un punto di vista di modalità di tariffazione, modalità di service in termini di servizi amministrativi e in termini di servizi tecnici è sicuramente superiore alle altre. Nel medio periodo però chiaramente questo andrà chiaramente a ribaltarsi su Cogesi, e le altre rimarranno società di partecipazione. Non so se sono...
Ci sono altri interventi? Bene, prima di procedere alla votazione ci sono un paio di integrazioni che vengono fatte a questa delibera e quindi diciamo a pagina 4 della delibera c'è un'integrazione dopo la frase che termina, il capoverso che termina in per quanto non espressamente contemplato dallo statuto è fatto rinvio tra l'altro alle disposizioni concernenti le società a controllo pubblico. Qui va inserito il paragrafo che cita preso atto altresì delle significative linee guida emanate dall'ANAC in merito alla costituzione di società in-house e di controllo analogo congiunto. Considerato opportuno, pertanto, prevedere la redazione e l'approvazione di appositi patti parasociali a garanzia di una governance coerente con i principi di trasparenza, efficienza e partecipazione. Dopodiché, nel paragrafo invece dove a tutti gli effetti la delibera diventa attuativa, quindi nella parte della delibera sono citati i punti 1, 2 e 3 che rimangono attuali, all'inserimento prima del punto 4 viene inserito un punto 4 che automaticamente diventa un punto 5 e quindi viene inserito la frase di impegnarsi ad approvare idonei patti parasociali entro e non oltre la data del 31 marzo 2025. A questo punto il punto precedente che era il numero 4 diventa 5 e ricomincia con di demandare ad Alpi Acque di compiere tutto quanto occorrente ai fini della più sollecita approvazione delle modifiche di cui al punto 2 da parte della società al sindaco nell'esercizio dei diritti di socio di votare a favore di ogni delibera dell'assemblea dei soci Alpi Acque a ciò correlata.
Se posso intervengo a corredo di quanto il Presidente accennava, i patti parasociali che sono stati inseriti nelle varie delibere sono funzionali al fatto che chiaramente a oggi Agda, che è diciamo uno dei soci costituenti di Cogesi, ha una maggioranza di governance decisamente superiore alle società che si stanno accodando. La finalità è quella di riequilibrare, soprattutto tra le sette sorelle, questa governance, quindi la partecipazione, visto che poi, come accennavo precedentemente, questa società avrà tra i suoi scopi quello di determinare le tariffe, oltre che gli investimenti, e qui parliamo di milioni e milioni di euro, un invaso, penso che il consigliere Tesio abbia idea di quanto può essere l'investimento, di riequilibrare in termini di patti parasociali quella che sarà la governance indipendentemente dalla percentuale di partecipazione all'interno di Cogesi, quindi non so, un consigliere per sette sorelle, non lo so adesso, quelli che saranno sono assolutamente da studiare, ma...
Quindi, grazie, quindi consigliere patti, Calcagno?
I patti parasociali non ci sono qua legati, sono tutti da contrattare.
Assolutamente.
Quindi noi diamo mandato
assolutamente da
contrattare.
Assolutamente da contrattare, speriamo con la forza contrattuale più forte che abbiamo.
Perfetto, possiamo quindi passare alla votazione della prima delibera, favorevoli? Unanimità dei presenti, anche in questo caso è necessaria l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli? Unanimità dei presenti. A questo punto leggiamo perlomeno il titolo della prossima delibera che riguarda invece le determinazioni relative all'ingresso della società a partecipazione comunale Alpi Acque S.p.A. nella società consortile Cogesi S.C.R.L., affidataria del servizio idrico integrato nel lato 4 cuneese, ai fini dell'attuazione nel territorio comunale del modello organizzativo del servizio idrico integrato deliberato dall'ente di governo del lato numero 4 cuneese. Anche in questo caso la relazione era in capo al sindaco, mi sembra che il sindaco abbia riassunto questa delibera all'interno del ragionamento fatto per la prima, per cui se non ci sono interventi da parte dei consiglieri andrei direttamente a votazione. Favorevoli, unanimità dei presenti, anche questa deve essere immediatamente eseguibile. Favorevoli, unanimità dei presenti. Passiamo quindi alla prossima delibera, che riguarda invece l'approvazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, meglio conosciuto come PEBA. La relazione in questo caso spetta all'assessora Federica Brizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Con la legge 41/86, disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, che ha previsto l'articolo 32, l'istituzione da parte delle amministrazioni competenti di piani di eliminazione per le barriere architettoniche, questo appunto per aumentare l'inclusione e andare incontro alle esigenze delle persone con portatrici di disabilità. Il governo poi ha stanziato dei fondi per la redazione di questi piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che sono stati trasferiti alle regioni. Le regioni hanno poi fatto una suddivisione per dare la possibilità ai comuni di partecipare a questo bando per ricevere un finanziamento per la redazione dei piani PEBA. Il comune di Savigliano appunto ha partecipato a questo bando, ha fatto redigere il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche che è stato redatto dall'architetto Cinzia Gotta, è stato visto e condiviso insieme anche alla consulta Osservatorio Permanente sulle barriere architettoniche, poi successivamente è stato presentato e assunto con deliberazione dalla Giunta Comunale questo PEBA, condiviso poi anche nella seconda commissione consigliare nella seduta del 10 dicembre 2024. Il progetto prevede una serie di interventi con delle schede che hanno individuato nelle varie vie della cittadina quali sono gli interventi e quali sono le soluzioni progettuali da adottare per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questo piano non comporta in questo momento delle sborsi di spesa, ma è un'indicazione di progettazione da portare poi avanti come amministrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche della nostra città. Quindi si chiede al Consiglio la votazione su questo progetto che è stato anche esaminato nella seconda commissione per assumerlo agli atti del Comune e poi programmare successivamente gli interventi da fare nella nostra cittadina per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Grazie Assessore Brizio. Ci sono degli interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Actis, prego.
Allora, mi permetto solo di richiamare l'attenzione di tutti in quanto rappresentante all'interno dell'Osservatorio delle barriere architettoniche. Secondo me questo Consiglio Comunale per tutti, quindi sia per maggioranza che per minoranza, ritengo sia assolutamente degnamente rappresentato nell'Osservatorio delle barriere architettoniche, che sta lavorando molto proprio in questo senso. È una materia molto tecnica, molto particolare, e quindi ritengo che di politico qua ci sia ben poco. Possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, però bisogna assolutamente fidarsi di quello che sta portando avanti questo osservatorio, che ha un garante che sta lavorando moltissimo e secondo me non ha bisogno di ulteriori giustificazioni, perché sta rappresentando veramente tutti. Basta.
Grazie consigliere Actis, consigliere Tesio, prego.
Grazie presidente, in parte mi ha già anticipato anche il consigliere Actis, sì, faccio parte anch'io della consulta osservatorio sulle barriere architettoniche, consulta che è nata grazie a una collaborazione anche qua tra maggioranza e opposizione all'interno della precedente amministrazione, tra l'altro col sindaco Portera, l'attuale consigliera delegata alle pari opportunità Bressi. Io ne faccio parte durante questa amministrazione, un'esperienza assolutamente arricchente perché ci si confronta con delle problematiche che diversamente difficilmente riusciamo a capire l'importanza e l'impatto che che possono avere delle barriere architettoniche sulla vita delle persone. Venendo invece sulla delibera, voteremo convintamente a favore. È stato redatto un piano abbastanza ambizioso in termini numerici degli interventi da effettuare, in parte continuando un lavoro che era stato fatto fino adesso. Si parlava, l'assessore lo sa bene, di priorità 1, priorità 2, priorità 3, insomma, e man mano si portavano avanti determinati interventi. Si dà uno sguardo un po' più a 360 gradi, un po' più organico, ma soprattutto ci permette, speriamo, di partecipare a dei bandi che la Regione Piemonte emetterà prossimamente con delle dotazioni finanziarie. Anche qui ci sarà modo sicuramente più avanti durante l'anno. Credo che, come è stato fatto anche quasi sempre, insomma, se potrebbe essere una soluzione iniziare poi a lavorare su questi punti anche lavorando con l'avanzo di amministrazione, dedicando, come è già stato fatto, una sorta di budget andando qua come priorità. Quindi, come già anticipato, voteremo favorevolmente e speriamo di poter portare anche risorse per risolvere alcune di queste problematiche.
Grazie consigliere Tesio, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No, non vedo mani alzate, quindi procediamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti, anche in questo caso la delibera va immediatamente eseguita, per cui seconda votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Bene, passiamo alla successiva delibera, che è il regolamento per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica ad uso pubblico. La relazione, anche in questo caso, in capo all'assessora Federica Brizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Sappiamo che la nostra terra è da salvaguardare e la cosa principale sono le emissioni nell'atmosfera dei livelli di CO2. Questo fattore che così implica l'inquinamento atmosferico è dovuto soprattutto alla mobilità e quindi all'utilizzo di autovetture, veicoli che utilizzano dei carburanti che emettono CO2 nell'ambiente. In questi anni, per andare incontro anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030 dell'ONU, si promuove tantissimo l'installazione di colonnine di ricarica delle automobili e si promuove l'utilizzo delle automobili elettriche. Il decreto semplificazioni con la legge 120 del 2020 all'articolo 7 prevede che gli enti locali devono disciplinare in qualche modo l'installazione di queste infrastrutture all'interno delle varie cittadine, all'interno dei comuni, e quindi anche il comune di Savigliano si deve dotare di un regolamento per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli, perché continuamente riceviamo la richiesta di società per l'installazione di queste colonnine, che equivalgono a un'occupazione di suolo pubblico per un servizio pubblico, ma in qualche modo va regolamentato in modo che non sia la città non sia colonizzata propriamente magari da una società sola, ma si possa sul territorio anche spalmare la possibilità alle varie richieste che ci arrivano. Pertanto con l'ufficio del terzo settore lavori pubblici abbiamo stilato un regolamento che anche questo è stato sottoposto e esaminato dalla seconda commissione consigliare permanente. Faccio solo una precisazione che si è stabilito a livello appunto di legge che i punti di ricarica devono essere considerati nella proporzione di uno ogni 1000 abitanti. La città di Savigliano è all'incirca sui 21.000 abitanti, pertanto sul nostro territorio possono essere installati 22 colonnine di ricarica, contando anche che ogni colonnina di ricarica ha due ingressi, quindi non è solo per un'automobile, ma sono quasi tutte così e pertanto si conta una, ma in realtà si ricaricano due autovetture. Quindi è stato suddiviso il territorio savigliano, alcune sono già state installate, sarà anche cura dell'ufficio in base a questo regolamento di spalmare sulle varie zone la richiesta delle varie ditte che installano le colonnine, in modo che non siano tutte nello stesso luogo ma vengano coperte tutte le zone di Savigliano. Quindi siccome appunto il regolamento è già stato anche sottoposto alla seconda commissione, si pone anche al Consiglio la votazione di suddetto regolamento per assumerlo agli atti del Comune e poter così decidere e organizzare l'installazione di queste colonnine.
Grazie Assessora. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Tesio, prego.
Solo una domanda perché non ho capito, la concessione del suolo pubblico è a titolo gratuito, pagheranno qualcosa al comune? Mi sono perso.
L'occupazione del suolo pubblico è assoggettato solo all'istanza e noi rilasciamo il provvedimento.
Consigliere Actis, prego.
Anche qua, se mi posso permettere, ero il rappresentante insieme a Jack Calcagno nella seconda commissione, è stato un argomento ampiamente dibattuto e illustrato dal responsabile dell'ufficio Rabbia, il quale ha, ovviamente non siamo entrati nel merito della norma in generale, che è una cosa più grande di noi, perché sugli effetti e sui benefici sappiamo che è una norma gestita dall'Europa e a cascata scende su di noi. Il vincolo è il numero di colonnine per abitanti, da noi è già ampiamente superato. È stato fondamentale regolamentare questa cosa proprio per ribadire quanto ha già detto l'assessore, cioè che in un posto non ci siano 18 colonnine e negli altri posti due, quindi tutti vorrebbero metterla di fronte a un supermercato e nessuno la vorrebbe mettere alle Valdigi, invece ce ne vorrà anche una che c'è già peraltro, quindi abbiamo cercato di coprire capillarmente il territorio. Confermo che nella fattispecie Enel X e altre compagnie, a fronte della richiesta e della messa a disposizione di un'area idonea, riconoscono almeno ai privati sicuramente un indennizzo e un canone. Non so se lo fanno anche per il comune, ma non ne sono certo. Sicuramente non abbiamo non abbiamo dei contraccolpi, ecco, a livello economico. Tutto al più facciamo sì che la popolazione possa beneficiare maggiormente di un servizio che è comunque sottovalutato, sia per numero di colonnine che, non, ripeto, non per colpa del comune, ma per colpa delle forniture, che la colonnina poi bisogna arrivare col cavo elettrico e portargli l'energia. Quindi anche qua la considero, secondo me, una questione prettamente tecnica di cui se ne prendiamo atto a livello politico. Grazie.
Se non sbaglio, il consigliere Tesio Deve aggiungere qualcosa al precedente intervento? Prego.
Sì, semplicemente era la domanda, perché poi dopo sulla base di quello sarebbe anche arrivato un giudizio. Concordo sul fatto, da quanto ho capito, che sia gratuito. Nella precedente amministrazione c'erano vedute abbastanza diverse, motivo per cui un regolamento del genere è stato abbastanza tenuto in sospeso. Ben venga, perché credo che sia per il mercato sia per una regolarizzazione urbanistica sia fondamentale che si approvi, diciamo, un documento programmatico. Quindi personalmente anche, insomma, sono assolutamente favorevole, voteremo comunque a favore.
Molto bene, consigliere Zampedri, prego.
Velocissimo, però da quanto comprendo, quindi 21 posteggi che attualmente sono potenzialmente usufruibili da soggetti privati come Bianchi, quindi senza pagamento di alcun importo, oppure Blu, e quindi diventano verdi e quindi a soggetti cioè finalizzati per la ricarica dei veicoli. Io voterò a favore di questo regolamento a prescindere, eccetera. Forse, diciamo, a regime meriterebbe però un attimo di ragionamento proprio per questo aspetto qua, perché...
Sì, il ragionamento è proprio l'oggetto del regolamento, nel senso che nei parcheggi non è che ci puoi stare 10 ore perché hai l'auto elettrica, devi essere collegato, devi avere la ricarica attiva e puoi essere controllato, perché altrimenti i parcheggi per le colonnine di ricarica diventano dei garage privati. Quindi anche quello è stato oggetto di concessione, è stato oggetto di commissione, è stato illustrato ed è regolamentato all'interno di questo regolamento. Quindi adesso...
No, sono d'accordo, però diciamo che se io vado per ricaricarmi non pago il parcheggio.
No, perché il parcheggio per ricaricare è dedicato alla colonnina, difatti ha un colore verde, a differenza degli altri parcheggi che hanno colore blu. Il problema non è tu che vai a ricaricare, è il finto personaggio che va con la macchina magari normale e ci mette c'è gente che addirittura è arrivata a mettere, ci ha detto Wilkie Rabbia in commissione, dei cavi finti, cioè hanno trovato gente che pur di parcheggiare si sfrutta il parcheggio per la ricarica per parcheggiare la macchina, e quindi il problema non è di quello che è l'auto elettrica, è di quello che la fa un uso improprio. Quindi in questo regolamento sono state previste anche queste cose. E, ripeto, l'unico dubbio che ho, e ho chiesto anche conferma a Calcagno, al consigliere Calcagno che era con me in commissione, non ci ricordiamo se abbiamo parlato di prezzi. Certo è che ci è stato detto che tutti vorrebbero andare nel solito posto, e quindi l'ottica del comune era di far sì che ci fosse una distribuzione capillare e non solo tutti al supermercato e nessuno nella zona un po' più periferica.
Grazie consigliere Actis. Assessore Abrizio voleva intervenire, prego.
Sì, non so se il consigliere Zampedri si riferiva anche al fatto di sottrarre dei parcheggi esistenti. È proprio anche per questo che è stata fatta una suddivisione del territorio, in modo da non andarle a mettere tutti in piazza Schiaparelli o tutti in piazza del Popolo, che sono utilizzati come parcheggio quotidianamente anche di notte, quindi si mettono in posti magari un pochino più defilati, in modo che non vadano ad occupare gli attuali parcheggi blu. Chi va a ricaricare ovviamente viene controllato dalla polizia urbana e viene anche multato se parcheggia con una macchina normale. Sta di fatto che purtroppo, come sottolineava consigliere Actis, ci sono già anche i furbetti in quello.
Consigliere Occelli, prego.
Ecco, volevo capire però uno quanto tempo ricarica, nel senso, se uno si mette a caricare davvero, poi lascia il filo piantato, cioè è stato previsto anche quello? Cioè, come... Ah, ok, perfetto.
Immagino che dipenda anche dal tipo di colonnina, cioè c'è un semaforo la colonnina sulla parte alta e quindi che si illumina.
Sì, il controllo avviene attraverso proprio la colonnina, che quando la macchina è carica si illumina
di verde, per cui
si illumina di verde, quindi vuol dire che sei carico.
In quel momento lì il presidente Allora, possiamo, se abbiamo concluso gli interventi, possiamo anche in questo caso mettere a votazione la delibera che riguarda, ribadisco, il regolamento per l'installazione di infrastrutture di ricarica all'interno del territorio comunale. Favorevoli? Unanimità dei presenti. La delibera deve essere immediatamente eseguibile, quindi seconda votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Passiamo adesso alla prossima delibera, che invece riguarda il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale ATEM Cuneo 1 Nord-Ovest, approvazione, alienazione, tratti di rete comunale. La relazione è del sindaco, prego.
Cerco di farla il più possibile semplice. Questa delibera riguarda i tubi sotto le strade che portano il gas e che oggi sono gestiti a Savigliano dall'Italgas. A breve dovrà esserci una gara con ambito territoriale ridefinito secondo nuovi criteri e dovrà essere il comune di Saluzzo quale stazione appaltante. La maggior parte dei tubi che sono sottoterra, sotto la nostra città, sono dell'ente gestore attuale. Una parte però sono del comune di Savigliano. Quindi in questa sede cosa dobbiamo decidere di fare? In attesa che ci sia il nuovo appalto più ampio e quindi il nuovo gestore, dobbiamo decidere di vendere questi tubi, quelli di nostra proprietà, al nuovo gestore per una somma che è stata definita secondo criteri specifici di 4.602,65 euro. Noi dobbiamo decidere, approvare l'alienazione delle reti di proprietà comunale a favore del nuovo gestore, determinandone il valore in euro 4.602,65.
Come sempre chiedo che chi deve fare degli interventi, grazie sindaco, alzi la mano e chieda la parola. Consigliere Calcagno, prego.
Solo una curiosità, quanti metri sono in tutto? Non si sa.
No.
Sì, sì, il calcolo è stato determinato secondo criteri di legge, quindi inderogabile.
Vabbè. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No, quindi possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti, immediata anche in questo caso deve essere l'eseguibilità della delibera, per cui favorevoli? Nuovamente unanimità dei presenti. Ci avviamo verso la conclusione di questo consiglio, ci sono ancora due delibere e un ordine del giorno, io direi che le successive due delibere possono essere trattate con un unico intervento da parte dell'assessore Ferraro, dopodiché noi però dovremmo procedere a una votazione distinta per la prima e per la seconda delibera. Io le annuncio entrambe, dopodiché sentiremo l'intervento dell'assessore Ferraro e la parola passerà ai consiglieri e poi la votazione. La prima indica la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani, servizio sovracomunale di utilizzo, manutenzione e gestione in forma associata, stazione intermedia di conferimento ubicata in Savigliano, in via Canavere senza numero, approvazione dello schema di convenzione. La seconda convenzione invece riguarda sempre la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, il servizio sovracomunale di utilizzo, la manutenzione e la gestione in forma associata, la stazione intermedia di conferimento ubicata in questo caso nel comune di Genola in via Garaita senza numero, Anche in questo caso l'approvazione riguarda lo schema di convenzione. La parola all'assessore Ferraro, prego.
Velocissimo, anche perché il contenuto sta nei due titoli che ha detto il Presidente. Si tratta del rinnovo della convenzione che abbiamo col Consorzio dei Rifiuti, perché la precedente è scaduta, quindi si tratta praticamente di rinnovare quella di Savigliano, che solo a titolo nostro e quindi con la delega al sindaco per firmare la nuova convenzione, mentre nell'altro pezzo riguarda la città di Genola, siccome da parecchi anni, dal 2010, questa convenzione permetteva agli abitanti di Le Valdigie di conferire nell'isola ecologica di Genola, e quindi in quota parte, quindi vuol dire anche rispetto a quelli che sono gli abitanti, quindi è una cifra minima, sapendo che la convenzione è solo un fatto formale perché attualmente non modifica niente, quindi il sindaco firmerà queste due convenzioni, una da solo, l'altra con il sindaco di Genola, per affidare i successivi anni così la gestione di queste due isole ecologiche, e poi andrà nel calderone, come dicevo prima, avanti Cristo, 6 o 7 ore fa, saremo impegnati con le nuove schede al rinnovo e quindi tutto andrà nel nuovo calderone. Quindi è un atto formale, sia la prima che la seconda, che riguarda soltanto le due città, quindi in quota parte per quanto riguarda Genola e in tempo pieno per quanto riguarda Savigliano. Tutto lì.
Bene, grazie Assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non vedo manine alzate, quindi in questo caso procediamo alla votazione separata di entrambe le delibere. Allora, la prima, quella che riguarda il Comune di Savigliano e quindi la schema di convenzione con la stazione di via Canavere, favorevoli? Unanimità dei presenti, in questo caso la delibera deve essere immediatamente eseguibile, quindi seconda votazione, favorevoli? Unanimità dei presenti. Per quel che riguarda invece la frazione di Le Valdigi, andiamo ad approvare lo schema di convenzione che individua nella stazione intermedia quella ubicata nel comune di Genola. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Seconda votazione per renderla immediatamente eseguibile. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Ora esaminiamo a questo punto l'ultimo punto all'ordine del giorno, che era venuto ai consiglieri per una mia integrazione e riguarda un ordine del giorno. Faccio una piccola cronistoria. L'ordine del giorno è stato suggerito dalla Consulta della Solidarietà e dal suo presidente Sergio Mondino. Ricordo ai consiglieri che dallo scorso anno facciamo parte, perché ci siamo iscritti e avevamo approvato una delibera per l'iscrizione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace. Questo ordine del giorno è stato suggerito da questo coordinamento, se ne è fatto carico il Presidente della Consulta della Solidarietà, che l'ha proposto all'approvazione, alla discussione dei consiglieri del Consiglio Comunale, ha raccolto le 3 firme dei consiglieri Calcagno, primo firmatario, Tesio e Silvia Galaventa, che lo hanno presentato al protocollo in data 4 dicembre 2024. Dopodiché lo stesso ordine del giorno ha effettuato il suo passaggio nella conferenza dei capigruppo ed è stato leggermente modificato in alcuni suoi termini rispetto al testo che avete in questo momento in mano. Quindi il testo verrà emendato e io a questo punto chiedo al consigliere Calcagno se ha piacere di leggerlo, anche a beneficio di chi e a casa che ci sta ascoltando, dopodiché io segnalerò quali sono state le modifiche in sede della conferenza dei capigruppo e quindi poi voteremo le modifiche e di conseguenza anche il testo modificato dell'ordine del giorno. Prego consigliere. Ma lo facciamo, consigliere Zampedda, io lo faccio a titolo e beneficio di coloro che ci stanno seguendo attraverso la trasmissione web del sito del Comune di Savigliano. Consigliere Calcagno, prego.
Allora, il Comune di Savigliano, considerato che, come ha affermato in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario per i Diritti Umani, ci troviamo in un periodo storico particolarmente pericoloso, in particolare quando il disprezzo e la mancanza di rispetto per il diritto internazionale umanitario e per il diritto internazionale dei diritti umani sta raggiungendo un crescendo assordante e che il diritto internazionale è l'edificio che le generazioni che ci hanno preceduto hanno costruito per proteggere l'umanità dall'autodistruzione. Considerato che senza diritto c'è solo violenza, ingiustizia e sfruttamento e che l'investimento nei diritti umani è un investimento nella pace, oggi è più che mai essenziale. Considerato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata creata nel 1945 dopo una terribile sequenza di guerre, genocidi, olocausto, gulag, pulizia etnica e bombe atomiche per salvare le future generazioni dal flagello della guerra, riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà. Considerato che l'ONU è all'origine della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel cui preambolo si afferma che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Visto e considerato il patto per il futuro adottato dai leader di quasi tutti i paesi del mondo, settembre 2024, incluso il Presidente del Consiglio italiano, durante il summit del futuro che si è svolto a settembre presso la sede dell'ONU a New York, in cui si ribadisce la necessità di promuovere la ripresa della cooperazione internazionale basata sul rispetto del diritto internazionale, senza il quale non possiamo né gestire i rischi né cogliere le opportunità che abbiamo di fronte. Si riconosce che il sistema multilaterale e le sue istituzioni, con le Nazioni Unite e la sua carta al centro, devono essere rafforzate per stare al passo con un mondo che cambia. E si riafferma il nostro incrollabile impegno ad agire nel rispetto del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, i suoi obiettivi e principi. Fortemente preoccupato per le continue, manifeste, massicce violazioni dei diritti umani, della legalità e del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, responsabili di scioccanti perdite e sofferenze umane e per i continui tentativi di paralizzare, condizionare, indebolire, delegittimare e marginalizzare il sistema dell'ONU. Fortemente preoccupato per l'escalation di carneficine in corso e le tragiche conseguenze di tanti crimini di guerra e crimini contro l'umanità che restano impuniti e di tante decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza e della Corte internazionale di giustizia che restano ignorate. Fortemente allarmato per ripetuti attacchi armati alla missione di pace dell'ONU in Libano, UNIFIL, che hanno ucciso e ferito numerosi caschi blu e hanno distrutto strutture ed equipaggiamenti delle Nazioni Unite. Fortemente allarmato per la decisione del Parlamento israeliano di impedire all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente, URWA, di continuare il suo lavoro essenziale per quasi 6 milioni di rifugiati nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, come da mandato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Decisione che segue l'uccisione di oltre 200 impiegati dell'ONU e la distruzione di scuole, ospedali e altre strutture delle Nazioni Unite. Considerato che l'alternativa all'ONU è la legge del più forte, il dominio dell'illegalità, dell'arbitrio e dell'impunità, il caos internazionale, la devastazione ambientale planetaria, la violazione sistematica dei fondamentali diritti umani, delle libertà e della democrazia. Consapevole dell'indissociabilità del destino delle Nazioni Unite, della legalità e del diritto internazionale dei diritti umani, ricordando che tali valori, principi e diritti sono anche iscritti nella Costituzione italiana, che sta alla base della nostra Repubblica e nel Trattato sull'Unione Europea. richiamando l'articolo 2 dello Statuto Comunale, che indica tra le finalità del Comune di Savigliano la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale, ricordando i numerosi appelli, iniziative e proposte per l'ONU dei Popoli, la riforma e democratizzazione delle Nazioni Unite, promosse sin dal 1992 dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, in collaborazione col Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova e altre organizzazioni, condividendo il programma 2024-2026 del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, teso a trasformare ogni città in un cantiere di pace e di futuro e a ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell'umanità e del pianeta. Visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire alla campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU promossa in occasione dell'80° anniversario della nascita delle Nazioni Unite 1945-2025, che culminerà con l'Assemblea dell'ONU dei Popoli 6-12 ottobre 2025 e la Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità Imaging All the People del 12 ottobre 2025. Visto altresì l'invito del coordinamento di invitare a ospitare la nostra città uno dei rappresentanti dei popoli che parteciperanno all'Assemblea dell'ONU dei Popoli e alle iniziative collegate, riafferma il proprio sostegno ai valori, ai principi e agli obiettivi enunciati nella Costituzione italiana, nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ribadendo la centralità dell'ONU per la costruzione di un ordine mondiale di pace e di giustizia sociale ed economica, come definito dall'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Chiede al Governo e al Parlamento italiano, alla Commissione e al Parlamento europeo di agire in coerenza con quanto sottoscritto nel Patto per il Futuro, per difendere, rafforzare e rilanciare il ruolo di pace dell'ONU, a partire dalla sua capacità effettiva di proteggere e soccorrere le popolazioni travolte dalle guerre, di operare per raggiungere la cessazione delle guerre e delle stragi in corso nel mondo, a partire dall'Ucraina, dalla striscia di Gaza e dal Libano. Decide, 1. Di aderire alla campagna per il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU, promossa in occasione dell'80° anniversario della nascita delle Nazioni Unite, 1945-2025, che culminerà con l'Assemblea dell'ONU dei Popoli, 6-12 ottobre 2025, e la Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità, Imaging All the People, del 12 ottobre 2025. Di collaborare alla realizzazione del programma di attività 2024-2026 del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.
Grazie consigliere Calcagno. Io comunico anche ai consiglieri che nell'ambito di questo testo appena illustrato sono state apportate alcune modifiche che riguardano le parole di inizio dei capoversi, dove termina il capoverso in cui il nostro incrollabile impegno ad agire nel rispetto del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite e i suoi obiettivi e principi. Nei primi due capoversi la parola iniziale è fortemente, viene sostituita da profondamente. Quindi profondamente preoccupato e profondamente preoccupato anche nel secondo caso, dove invece abbiamo la parola fortemente allarmato viene sostituita da notevolmente allarmato e anche nel capoverso successivo nuovamente notevolmente allarmato. Queste sono le due modifiche. Dopodiché, prima del riafferma, viene eliminato il paragrafo che inizia con visto altresì l'invito del coordinamento, quel capoverso viene completamente eliminato e per il resto il testo rimane tal quale. Ci sono degli interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione dell'ordine del giorno nella versione emendata, quindi prima votiamo le modifiche e poi votiamo l'approvazione dell'ordine del giorno. Favorevoli alle modifiche? Unanimità dei presenti, quindi possiamo procedere alla votazione dell'ordine del giorno modificato. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Con questo ordine del giorno. Abbiamo concluso l'ordine del giorno del Consiglio del 19 dicembre 2024, ultimo Consiglio dell'anno. A questo punto non resta da parte mia e da tutti i presenti, consiglieri, giunta e sindaco, porre a tutti i cittadini di Savigliano un buon augurio per le festività che si avvicinano e per un buon inizio del 2025. Grazie e buonanotte a tutti.